Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna, naturalmente, santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria, sì sì. E qui praticamente oggi è San Ludovico o San Luigi, re di Francia.
E sentivo anche i carmelitani stamattina che hanno ricordato, sai, quella è appena stata canonizzata, si conosce meglio come la piccola araba,
oggi
hanno ricordato.
Ah,
sì.
bella figura. Se guardiamo alle cose di lassù, vediamo le cose giuste, le cose sante, le cose perfette, le cose che sono amore incarnato. Se guardiamo qua giù, mamma mia, ti viene l'angoscia,
A dir poco.
A dir poco l'angoscia. Difatti questa mattina dico, ma speriamo che non debba morire di crepacuore, nel senso, noi sappiamo che, per esempio, la Madonna a Fatima, non l'hanno mai vista sorridere, ma diciamo che anche con riferimento alla parola del Signore, ad esempio, abbiamo Gesù che nel Getsemani dice: sono triste fino alla morte. Gesù che piange su Gerusalemme, no? Cioè, le parti della vita di Gesù Cristo, che la Madonna stessa che alla Salette piangeva calde lacrime, a Siracusa pianto, da Teresa Musco piangeva sangue. Praticamente, io non so, questi figli degeneri, praticamente della tristezza dei santi non gliene importa niente, perché continuano a cantare allegramente come se fossimo ubriachi. E difatti, diciamo proprio, Santa Faustina, per cui diciamo l'apostola della misericordia, ci tengo a sottolineare 15 volte della misericordia, Gesù gli fa vedere, le persone che cantano, ballano, dice allegre, dice una strada addirittura, questa via era cosparsa di sabbia, per cui diciamo che si camminava volentieri anche a piedi nudi, era tutta una meraviglia praticamente. E dice: mamma mia, lei guarda, vede queste cose e pensa tra sé: ma quanto contenti sono quelli lì che sono così allegri e cantano e ballano, no? Però il Signore gli fa vedere dove finisce questa strada, nel baratro. Praticamente cadono tutti quanti dove bisognerebbe che non ci andasse nessuno. Poi gli fa vedere un'altra strada, anzi mi correggo, dice un sentiero sassoso, spinoso, dice bagnato di lacrime, insanguinato da quelli che patiscono, ma dice: ma poverini, ma chi sono quelli lì? Ma guarda cosa devono patire. E gli fa vedere che questo sentiero, tutti in paradiso. Allora, adesso noi diciamo chi siamo? Cioè, siamo quelli che in pratica camminiamo anche tra le spine, le pietre, cose del genere, però non ci rendiamo conto che questa realtà è data dal fatto che invece che convertirci e credere al Vangelo e seguire Gesù Cristo, noi allegramente cantiamo credendo di andare a finire in paradiso, per la divina misericordia, e però siamo sulla strada larga, quella dove si canta e si balla, fiori da tutte le parti, eccetera, eccetera, no? Ora, qui per esempio da dove trasmetto io, diciamo che sta piovendo e pensavo, se questa pioggia fossero lacrime dei cristiani che piangessero i propri peccati, se imparassimo dai niniviti a gridare, vero, Signore, pietà di noi perché abbiamo peccato, allora il Signore, ecco, interverrebbe alla misericordia, perché se uno si pente dei peccati che ha fatto, il Signore non può non perdonarlo, perché non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Ora, se coloro che debbono gridare che il peccato è peccato sono timidi e hanno paura di scontrarsi con i poteri laici, ma Gesù Cristo, diciamo, si scontrava con tutti quelli che erano contro la verità, ecco, non era un timido Gesù Cristo, anzi, proprio il contrario, era mite e umile di cuore, ma la verità bisogna proclamarla perché Gesù è verità, per cui non proclamando la verità, noi non proclamiamo Gesù e non siamo neanche apostoli di Cristo, non siamo. E comunque, guardando alla situazione attuale, viene da piangere, diciamo, chi si rende conto veramente gli piglia la tristezza, perché vede che non... cioè, devi, come diceva Lucia a Padre Fuentes, diceva, dovrete arrangiarvi, non vi aspettate aiuto, dice, così ha scritto, né dai preti né dai vescovi, eccetera, eccetera, non ve lo aspettate, dovete arrangiarvi, cioè dovete difendervi, ecco, personalmente, dovete intervenire, ecco, nella propria vita, stando legati alla tradizione per non essere travolti da questo, diciamo, da questo modernismo trita tutto in pratica, tutto, dico tutto per dire tutto. Allora, abbiamo anche la situazione che ve l'ho spiegata l'altra volta, no? Diciamo, la strategia, ve la dico in tre parole, quattro, cinque, non so quante saranno, per mostrare, no, come funziona questa macchina, per esempio, che sarà quella che ci otterrà la purificazione, immagino, cioè è una trappola infernale. Allora, i nostri cari, diciamo, amanti, diciamo, di Maometto e compagni, che cosa, loro conoscono le leggi europee meglio di noi, sono la malizia veramente, cioè, l'hanno detto pure loro, dice, la vostra democrazia sarà la nostra forza, per cui ce l'hanno anche detto in faccia, vuol dire che proprio ci ritengono, diciamo, letteralmente degli imbecilli, no? Allora, attenzione, loro sanno che il Trattato di Ginevra prevede che tutti i profughi debbano essere accolti a prescindere dalla religione, dal partito politico, insomma, cioè, non bisogna discriminarli, cioè chiunque viene in casa tua, tu devi accoglierlo. Bene, loro lo sanno, per cui non c'è questa discriminazione. Allora, attenzione, se non avessero organizzato, diciamo, questa guerra con la bandiera nera, lì, con questa guerra in Iraq e zone limitrofe, praticamente non avrebbero provocato i profughi, perché se ne stavano buoni a casa loro, voi immaginate, sarebbero arrivati i barconi, con quale scusa, cioè cosa venite a fare qua? Ah, dice, noi vorremmo fare le ferie in Europa, no, dice, guarda, se non avete i soldi qui non venite, no? Per cui non potete venire. Per cui c'è, ecco, il cavillo, vero? C'è questo aggancio. Noi siamo profughi che fuggono dalla guerra. Allora, hanno organizzato la guerra per riempirci, vero, di persone che in teoria scappano da una guerra provocata e che secondo la legge e il Trattato di Ginevra, ovvero la Convenzione di Ginevra, tutti coloro che scappano dalle guerre devono essere accolti, per cui noi non possiamo respingerli perché il Trattato dice che dobbiamo accoglierli. A parte che poi insieme a quelli che scappano dalla guerra ci sono anche quelli che non scappano dalla guerra, perché dove stanno loro guerre non ce ne stanno, per cui c'è questa invasione praticamente, vero, di persone che vengono qua e noi naturalmente abbiamo le nostre leggi organizzate bene da coloro che volevano arrivare a tanto, perché sono cose studiate nel tempo. E lo sanno benissimo i nostri cari massoni, lo sanno benissimo perché le hanno organizzate loro queste cose qua. Bene, cosa succede? Che noi siamo invasi e non possiamo neanche respingerli. Adesso, dopo che siamo riempiti di questa gente, cominciano a dire ma bisogna cominciare a identificarli se sono veramente quelli che possono varcare i nostri confini, o seppure debbono essere respinti, ma già ne sono entrati che chissà quanti, non c'entravano niente con le guerre, però sono tutti qua. Ora, noi non l'abbiamo con il fratello, diciamo, figlio di Dio che ha bisogno di essere aiutato, ma pensiamo alla malizia di coloro che hanno un fine ben diverso da quello lì, no? Ecco, e dico, ce ne renderemo conto, ma diciamo, oltre non voglio andare, perché vedete che qui invece di essere difesi da coloro che devono difendere anche la nostra religione, che praticamente continua a chiudere chiese e conventi e fra poco ci entreranno loro con la loro religione, perché noi non dobbiamo discriminarla, eccetera, eccetera. Ma oggi è San Luigi, re di Francia, il quale, diciamo, organizzò addirittura una crociata per andare a difendere i nostri fratelli cristiani che in zone invase dai musulmani, ecco, ammazzavano i cristiani, per cui queste crociate, vigliacchi quelli che insegnano il contrario anche nella storia, dicono che noi siamo andati a conquistare le terre, dunque le terre erano già occupate dai cristiani e siccome i musulmani ammazzavano i cristiani, noi per dovere di carità siamo andati a difenderli, quella è la storia vera, no? Perché non c'era motivo di andare là con le armate se già c'erano i cristiani, no? Diciamo, sembrerebbe logico, però diciamo, quelli che ingannano i depistatori storici raccontano cose diverse. Allora, vedete che noi abbiamo San Luigi, re di Francia, che è santo, il quale dovete sapere che la sua vita veramente fu di grande esempio, e sì. Allora vi leggo qualcosa, ecco, riguardo alla vita di San Luigi. Allora, dunque, alcuni particolari. Allora, tutti i giorni ascoltava due messe. Immaginate voi un re che ascolta due messe perché ha bisogno di essere aiutato dal re dei re, per cui due volte al giorno, due messe al giorno, recitava le ore come i chierici, amava ascoltare la parola di Dio, leggere la Bibbia, meditare i padri e intrattenersi in questioni teologiche. A sera, prima di coricarsi, recitava 50 Ave Maria e faceva altrettante genuflessioni. Pensate un po', ecco, 50 genuflessioni. Nei viaggi si fermava così a lungo nelle chiese che il suo seguito si impazientiva. A mensa era molto frugale, volentieri si privava delle primizie e dei pesci di cui era ghiotto. Ogni venerdì si confessava e si faceva flagellare dal sacerdote con 5 catenelle di ferro. portava il cilicio e ne offriva in dono agli amici. Pensate che regali, altro che targhe d'oro, no? Gli offriva i cilizi, pensate che bello, voi immaginate se i nostri presidenti quando vai a trovarli ti offrissero un cilizio, ma che meraviglia, eh? E si facessero flagellare, ne avrebbero di bisogno, ma non di cinque colpi, ma dovrebbero dargliene una cinquantina come minimo. Durante l'Avvento, la Quaresima e ogni volta che si accostava alla comunione, dormiva da solo. Qui non stava con la moglie, ecco, voleva astenersi da tutto ciò che era pur consentito, ha avuto 11 figlie, ma diciamo che voleva appunto vivere in castità, ecco, quel periodo. Allora, dopo che era stato con la regina, non si permetteva di baciare i reliquiari, per cui se aveva baciato sua moglie, non si permetteva di baciare i reliquiari. Oggi noi facciamo le comunioni sacrileghe, scellerati che siamo. Per i poveri nutrì sempre un amore sviscerato, imitava soventi i mendicanti alla sua tavola, sentite un po', li serviva e mangiava i loro avanzi, cioè ciò che i mendicanti avanzavano li mangiava lui, visitava i lebbrosi e curava i malati più ripugnanti. In Palestina fece anche il becchino, cioè seppellì i morti. Pensate un po', che re, che regnante. Ecco, immaginate un po', noi dobbiamo pregare di avere dei regnanti del genere, ma adesso non posso fare a meno di leggervi la lettera, il testamento di San Luigi, re di Francia, a suo figlio, che poi la troverete anche nel breviario francescano, ma diciamo è bene leggerlo per vedere come siamo lontani dalla santità. Figlio carissimo, prima di tutto ti esorto ad amare il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutte le tue forze. Senza di questo non c'è salvezza. Poche parole, ma si spiega bene. Per cui, vedete, i padri cristiani e santi come parlano i figli. Sentite un po'. Figlio, devi tenerti lontano da tutto ciò che può dispiacere a Dio, cioè da ogni peccato mortale. È preferibile che tu sia tormentato da ogni genere di martirio piuttosto che commettere un peccato mortale. Inoltre, se il Signore permetterà che tu abbia qualche tribolazione, devi ringraziarlo e sopportala volentieri, pensando che concorre al tuo bene e che forse te la sei ben meritata. Se poi il Signore ti darà qualche prosperità, non solo lo dovrai umilmente ringraziare, ma bada bene a non diventar peggiore per vanagloria o in qualche altro modo, bada cioè a non entrare in contrasto con Dio o offenderlo con i suoi doni stessi. Voi immaginate noi quanti cristiani governanti, apparentemente cristiani, praticamente non combattono, vero, per tenere alta la bandiera della verità, la vanagloria, no? Il seggio che bisogna conquistarlo per pigliarsi dei bei soldi, vero? E poi lasciare che la gente patisca, basta raggiungere. Partecipa devotamente, volentieri alle celebrazioni della Chiesa, non guardare distrattamente in giro e non abbandonarti alle chiacchiere, ma prega il Signore con raccoglimento, sia con la bocca che con il cuore. Abbi un cuore pietoso verso i poveri, i miserabili e gli afflitti. Per quanto sta in te, soccorrili e consolali. Ringrazia Dio di tutti i benefici che ti ha elargiti, perché tu possa renderti degno di riceverne dei maggiori. Verso i tuoi sudditi comportati con rettitudine, in modo tale da essere sempre sul sentiero della giustizia, senza declinare né a destra né a sinistra. Sta sempre piuttosto dalla parte del povero anziché del ricco, fino a tanto che non sei certo della verità. Abbi premurosa cura che tutti i tuoi sudditi si mantengano nella giustizia e nella pace, specialmente le persone ecclesiastiche e religiose. Sii devoto e obbediente alla Chiesa romana. Madre nostra, come al Sommo Pontefice, come a Padre spirituale, procura che venga allontanato dal tuo territorio ogni peccato, allontanato dal tuo territorio ogni peccato. Noi qui praticamente ci vogliono costringere a legalizzare i peccati, capite? E specialmente la bestemmia e le eresie, figlio carissimo, ti do infine tutte quelle benedizioni che un buon padre può dare al figlio. La Trinità e tutti i santi ti custodiscano ad ogni male. Il Signore ti dia la grazia di fare la sua volontà, perché riceva onore e gloria per mezzo tuo. E dopo questa vita conceda a tutti noi di giungere insieme a vederlo, amarlo e lodarlo senza fine. Amen. Ecco, allora, Anna, hai sentito?
Mamma mia, sì, sì, veramente.
Allora, dico, gli educatori, adesso cosa facciamo noi? Praticamente vogliono insegnare ai nostri bambini, già all'asilo, vero? Vogliono insegnarli, cioè vorrebbero insegnare come si fa a masturbarsi, come si fa praticamente a corrompersi, e ci sono le leggi che vanno avanti, capite, che governanti. Allora, diciamo, uno può essere triste, deve essere triste, perché se non è triste vuol dire che o non ha fede, o è senza cervello, o senza cuore. Ecco, le cose vanno avanti così, e coloro che dovrebbero opporsi con forza sono timidi, e quando dicono qualcosa stanno attenti di non dar fastidio al destinatario. Per cui non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, vale per tutti, ma in particolare di coloro che sono chiamati ad essere i nostri pastori. Per cui deve essere il pastore che grida, mica devono essere le pecore che si lamentano, no? E il pastore cosa fa? Lo dice il profeta Isaia, dice, rivolto ai pastori, dice, cani muti, incapaci di latrare. Vedete che è tutto scritto. Voi direte, ma Claudio, ma sta buono, ma insomma, diciamo, noi non possiamo nascondere la realtà, noi non siamo nel tempo migliore della nostra vita, perché Padre Pio, che la sapeva più lunga di tutti quanti, perché era inchiodato sulla croce, vero, lui diceva che non potevamo nascere in un secolo peggiore, per cui io non posso dire che è il secolo migliore, no? Non posso cantare, ma devo piangere insieme a Gesù e alla Madonna, ecco, e pregare con la preghiera insegnata dall'angelo, ovvero, Signore, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. E anche quelli che, diciamo, in qualche modo si danno da fare, ma diciamo che camminano, diciamo, quasi su un terreno, direi, saponato, nel senso che scivolano, cioè non fanno strada, sudano, ma combinano poco, perché non hanno ingranato la marcia giusta, sono nel folle, per cui anche se accelerano la macchina non va avanti, vero? Dice, è in folle, ma siamo veramente impazziti tutti quanti, siamo diventati folli. E così, Anna, io diciamo che lascio a te la parola, perché tu legga San Paolo, che aveva tanto patito e ha patito tanto, ecco, per difendere la verità, per difendere tutto ciò che il Signore ci ha insegnato, quanto ha patito lui, è vero, ed è morto martire. Perché, diciamo, se tu vuoi essere perseguitato, bisogna che tu vada contro il pensiero perverso e malvagio di questo mondo, ma siccome qui noi vogliamo andare d'accordo anche col diavolo, per cui preferiamo non avere la persecuzione, ma perseguitiamo in qualche modo il corpo mistico di Cristo che soffre in questa situazione.
È così davvero, veramente, cioè, non c'è da rallegrarsi, certo, assolutamente, proprio da piangere, una realtà, e la vediamo, cioè bisogna essere stolti per non avvertire quello che succede attorno a noi, davvero. Bene, proseguo con la lettura. San Paolo insegna con il suo esempio che coloro che annunciano il Vangelo devono essere disposti a sopportare ogni sorta di prova.
Hai visto?
Eccolo. Infatti, i propagatori di false dottrine avevano agito con inganno o per brama di guadagno. L'Apostolo, invece, si comporta in modo amorevole, come una madre che ha cura dei propri figli. La sua carità giunge al punto tale che egli sarebbe disposto a dare la vita per i popoli da evangelizzare. Sull'esempio dell'Apostolo delle genti, testimoniamo anche noi con coraggio la nostra fede. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: voi stessi, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile, ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, e il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni, e neppure da inganno, ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo usato parole di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia. Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari.
San Paolo, se uno l'ascolta e sta attento a quello che dice, ecco, lui ha dato la vita per evangelizzare, per portare Cristo fino ai confini della terra, no? Per cui è andato a portare Cristo, non si è fatto invadere da coloro che Cristo ti tagliano la gola, no? Per cui, diciamo, questa specie di ecumenismo, che però vedremo l'effetto che ha, perché non è logico, diciamo, che è organizzato in modo che praticamente noi siamo invasi da queste, loro non hanno nessuna intenzione di convertirsi alla nostra, vogliono che siamo noi a convertirci, e se non ci convertiamo loro hanno ordine di eliminare tutti coloro che sono infedeli. Pensate che al vescovo, era il vescovo di Smirne, allora sentite cosa gli ha detto il suo autista, che era musulmano. Dice: io, dice, caro vescovo, non ho niente da dire contro di te, perché mi hai sempre trattato bene, mi hai sempre rispettato, hai rispettato anche la mia religione, mi hai sempre pagato bene, io non ho niente di che lamentarmi di te, però sappi che il giorno in cui scoppierà la guerra santa, io dovrò ammazzarti. Dice, poiché, cioè queste sono le parole che il Vescovo riferisce, dice, poiché mi hai trattato bene, ecco, ti sgozzerò in un modo che ti faccia patire di meno. Sono due modi, uno per farti patire di più e uno per farti patire di meno. Visto che mi hai sempre trattato bene, ti ammazzerò nel modo da farti patire di meno. Va bene? Ecco, questo è uno che ha vissuto in mezzo e ha questa testimonianza. Ora, diciamo che noi non difendiamo i nostri cristiani da queste invasioni che sono organizzate, vedete, ve l'ho spiegato prima, come hanno fatto a riempire l'Europa. Se non avessero organizzato quella guerra lì, che è fatta apposta per provocare i profughi che li mandano qua, e sulle spiagge della Tunisia ci sono le testimonianze, questi sono costretti a salire sui barconi minacciati con i mitra perché debbono partire per la conquista dell'Europa. E noi però ste cose, siccome poi ci sono soldi che girano, eccetera, eccetera, e il Dio danaro, noi vendiamo di nuovo Gesù Cristo per i danari. Ecco, questa è una bella vigliaccata verso i cristiani, però credo che ce lo meritiamo, no? E non cesserò di pensare mai alla Madonna di Fatima, che porta il nome della figlia di Maometto, si è convertita lei. Adesso vediamo questi cosa succederà. Se non interviene il cielo, cari miei, aspettiamoci quello che ci meritiamo, perché non vogliamo piangere i nostri peccati e sarebbe un segno di misericordia morire per la nostra fede, ecco, il battesimo di sangue. Per cui pensate alla misericordia che percorso deve fare per salvarci, ecco. E allora che vengano pure, dice, no, a fare giustizia. Ecco, pertanto non è questo il modo di, pensate, cioè noi diamo tutto, se tu vai in giro con un crocifisso in Arabia Saudita ti mettono in galera, no? Per cui ci fosse almeno, diciamo, il rispetto vero anche delle regioni altrui, no? Perché loro vogliono imporre la loro, questa è la realtà delle cose, no? E non so come mai qui non si vuol vedere, non si vuol capire, non si vuol intendere, come se fosse venuto Gesù Cristo a dire venite, portateli tutti qua che va benissimo, no? Ecco, quando noi nella Bibbia leggiamo che non voleva il Signore che gli israeliti si mescolassero, ecco, con gli altri popoli, mantenessero la loro fede pura come gli era stata insegnata. Ecco, e noi a San Paolo vediamo cosa ha fatto, ecco, quanto ha sofferto e quanto ha voluto, ecco, che non fossimo doppi, che non fossimo accondiscendenti, ma lui gridava, ecco, e per quello pigliava colpi di flagello, botte da orbi e tutto quello che gli è successo, perché la verità va detta, ecco, non si può nascondere. A te la parola, con la lettura di...
Il commento di Don Dolindo.
Di Don Dolindo.
Alle lettere di
Ave
San
Maria,
Paolo.
Ave Maria, Ave Maria.
Sono a pagina 1747, capitolo secondo, prima lettera ai Tessalonicesi. San Paolo insiste ancora sulla sua rettitudine e sul suo disinteresse nella predicazione del Vangelo, appellandosi ancora alla testimonianza dei Tessalonicesi. Il nostro linguaggio non fu mai ispirato né da adulazione, voi lo sapete, né da cupidigia, Dio ne è testimone, né da brama di gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo, come apostoli di Cristo, essere a carico vostro. Esclude recisamente, appellandosi alla coscienza dei Tessalonicesi, e molto più chiamando Dio in testimonianza, quello che avrebbe potuto caratterizzare una propaganda falsa ed interessata. Chi parla, infatti, per propagare una falsa dottrina, cerca di carezzare con parole blande, lusinghiere e adulatrici quelli che vuol conquistare. San Paolo, invece, nell'annunciare il Vangelo aveva richiamato i suoi ascoltatori sui loro vizi per correggerli e sull'orrore dell'idolatria per convertirli. Chi propaga un errore è mosso da cupidigia di fare proseliti e di indurli a seguirlo per apparire un conquistatore, un maestro, un oratore affascinante, avido di gloria umana. Se infatti si studiano gli atteggiamenti dei propagandisti del protestantesimo, del comunismo o di altri errori e di altre sette, si nota subito in loro la leziosità adulatrice con la quale cercano a calapiare proseliti, l'orgoglio del successo che li anima, la brama degli applausi e del guadagno materiale. Noi infatti lo constatiamo in quelli che cercano di conquistare le masse, stipendiati con laute somme, arricchiti delle lussuose comodità della vita materiale, a spese di quelli che li seguono. San Paolo invece afferma con santa fierezza che nella sua predicazione ha avuto di mira solo la gloria di Dio e la salvezza delle anime, affrontando pene e sacrifici di ogni genere, senza essere a carico di nessuno, disinteressatamente, lavorando con le sue mani giorno e notte per non essere di peso a nessuno. Egli apre ai Tessalonicesi il suo gran cuore per dire loro con quale amore ha annunciato loro il Vangelo, lungi dal volerli dominare o dall'avere cupidigia di gloria, egli esclama: ci facemmo piccoli in mezzo a voi, umili, affettuosi, solleciti del vostro bene, come una nutrice che circonda di tenerezza i suoi figli. Nello scrivere queste parole, il cuore di San Paolo si commosse, forse pianse, perché una profonda emozione del cuore in un'anima delicata porta naturalmente il pianto. Il paragone da lui usato di una nutrice, cioè di una madre che allatta i suoi figli circondandoli di tenerezza, dovette certamente emozionarlo, e perciò soggiunse piangendo: così noi pure, per l'immenso affetto verso di voi, avremmo voluto comunicarvi non solo la buona novella, ma anche la nostra vita, essendoci voi diventati carissimi. È profondamente psicologico. L'emozione che lo prende ha infatti nelle sue parole un crescendo dolcissimo che culmina nell'offerta della sua stessa vita, prorompe come in un abbraccio, poi naturalmente si attenua, perché una profonda emozione non può durare a lungo, si sfoga nelle lacrime e poi ritorna nella considerazione intima e nel ragionamento. Ecco questa ammirabile gradazione. Di fronte ai falsi dottori, superbi e bramosi di gloria e di guadagno, San Paolo esclama che egli si è fatto piccolo in mezzo ai Tessalonicesi, piccolo come loro servo. Servo in una grande tenerezza per dare loro la verità e la vita. Tenero perciò come una madre che allatta i suoi figli. Cresce la commozione di San Paolo, che sente intorno a sé i suoi cari fedeli e piange di tenerezza per l'immenso affetto che ha verso di loro. La commozione cresce. Ha dato loro la verità del Vangelo con immenso amore, lungi da ogni disegno o intenzione umana. Cresce ancora la commozione e vorrebbe dar loro la sua vita stessa. Piange e di lontano quasi li abbraccia, chiamandoli carissimi. In questo abbraccio di cuore quasi li sente vicini. L'emozione si attenua. Pensa che per non essere loro di peso ha lavorato giorno e notte. L'emozione si calma. Dal cuore San Paolo passa nella vita e perciò soggiunge: ricordate, voi ricordate, fratelli, le nostre fatiche, i nostri travagli, lavorando giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi. Vi abbiamo annunciato il Vangelo, solo il Vangelo, senza pretendere nulla da voi. per la gloria di Dio e per il bene dei Tessalonicesi. San Paolo ci tiene a mostrare loro, oltre al suo affetto, la sua rettitudine e l'integrità della sua condotta. E lo fa perché una delle armi diaboliche, comunissima, per impedire il bene è la calunnia dei mormoratori, l'incomprensione di un'anima che ama Dio e opera il bene e moltissime volte una confusione profonda nel giudicarla. Amen.
È la specialità di questo nostro tempo, la calunnia.
Sì, sì. La mormorazione, proprio allora, per nuocere sì. All'apostolato. Sì.
Bene, allora annunciamo la pausa musicale, Anna.
Certo, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Conversazione, Loranna. Sì. Quindi leggo il Vangelo, Claudio?
Sì? Sì.
Perfetto. Allora Gesù condanna l'ipocrisia dei farisei che legano la loro osservanza alle pratiche puramente esteriori e addita loro un'osservanza che parte dall'intimo del cuore, ossia mossa da retta intenzione. Il loro atteggiamento, infatti, è indice di un falso zelo per le cose divine e per la legge. È inutile badare soltanto al proprio comportamento esteriore se non si ha cura dell'essenziale, la vita interiore e la pratica delle virtù. Un comportamento esterno irreprensibile è infatti ben poca cosa dinanzi a Dio, se non è espressione del proprio amore a Lui. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle, guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
L'interno praticamente sono i peccati, e quando non si vive nella virtù e quando si pecca, praticamente l'interno è sporco e diventi cieco e diventi guida cieca. Oggi il peccato, sembra che sia un peccato parlare del peccato, e naturalmente oggigiorno noi vediamo che mentre abbiamo i confessionali vuoti, abbiamo però gli studi degli psicologi e psichiatri, e non chiamo gli studi dei maghi, eccetera, eccetera, che sono al massimo del lavoro, per esempio. Per cui dobbiamo assolutamente considerare queste parole e chiedere la grazia, ecco, di rispondere anche a questo quesito che ci viene posto. Leggi pure. Leggi
va
pure.
Bene, sì. Allora, sono a pagina 481, capitolo 23, San Matteo. Le insidie che gli scribi e i farisei avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità erano una rivelazione del loro animo perverso. La loro condotta scandalosa, ambigua e ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande alla conversione del popolo, poiché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro alle turbe. E pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, non omise di farlo. Prima di tutto volle salvare il principio di autorità, affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi. E perciò disse che sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano, ma non dovevano guardare al loro esempio, tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e dagli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li smuovono neppure con un dito, cioè non fanno nulla. Sono severi con gli altri e indulgenti verso loro stessi. Eppure, chi sta a capo e chi insegna agli altri deve prima di tutto dare l'esempio, perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae all'imitazione e all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti di ostentare giustizia e quindi osservavano esageratamente quello che li poteva fare apparire grandi santi innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano per nulla lo spirito. Portavano quindi lunghi filateri e lunghe frange per ostentare l'osservanza della legge. I farisei le facevano di proporzioni più grandi ed allungavano le frange del mantello che nel simbolismo ebraico figuravano i comandamenti di Dio. Contenti di questo, non pensavano ad osservare la legge del Signore e segretamente conducevano una vita disordinata. Si fingevano giusti unicamente per carpire onori e pieni di orgoglio amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti, sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. Tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in stupide vanità. Chi sta a capo rappresenta Dio e logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, la bontà, l'ordine, l'armonia, la pace e la provvidenza. Non può pretendere di avere dei criteri personali o delle dottrine cervellotiche nel governare, né può credersi padrone o anche semplicemente padre del popolo, indipendentemente da Dio. Gesù Cristo non vieta che uno si possa chiamare maestro padre come rappresentante del maestro divino o del padre infinito di tutti, ma vieta che uno possa credersi, diciamo così, fondatore o caposcuola di una particolare dottrina e che possa chiamarsi padre per orgoglio di superiorità. I sacerdoti della Chiesa di Dio si chiamano padri ed anche maestri proprio per ricordare l'unico maestro e l'unico padre che abbiamo. Essi quindi, essendo viva rappresentanza di Gesù Cristo, non solo non contravvengono alla sua parola, ma la praticano. Si intende che se volessero essere chiamati così per vanità o per ostentazione di un titolo di benemerenza, cadrebbero nella colpa e trasgredirebbero il comando del Signore. Chi sta a capo deve essere servo, ed è in realtà tale quando vuole veramente essere utile agli altri. Deve stare a disposizione di tutti e deve provvedere a tutti dimenticando se stesso. Deve essere pieno di umiltà, di affabilità, di carità, proprio come una mamma che cura i suoi figlioli servendoli. La Chiesa non conosce altro concetto di superiorità nel suo seno e se conserva scrupolosamente la gerarchia o il principio di autorità, non lo conserva in una falsa luce di orgoglio, ma in un'aureola di umiltà e di bontà. Se possono esserci quelli che vengono meno a questo dovere, essi non partecipano allo spirito della Chiesa e sono lontani dal Vangelo. La bontà, l'umiltà e l'affabilità sono la luce più bella dell'autorità e le danno un fascino dominatore che non può essere sostituito da nessuna forza. l'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere sua rappresentanza. E quando devia dal Signore, non domina che con la forza. La forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione. E lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia, li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio tiranno o dittatoriale, quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono predicare la libertà, quelle autorità che si reggono con la violenza dopo aver usurpato il potere e si dichiarano contro Dio. Non sono autorità, sono una colta di delinquenti che è sacrosanto dovere combattere e punire per restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolse con severità agli scribi e farisei, sfatando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi. Essi non sarebbero entrati nel regno dei cieli e non permettevano che altri vi entrasse, con la scusa di tutelare la legge di Mosè, affettando pietà e promettendo lunghe orazioni, spillavano denaro dalle vedove, fingendo di voler consolare il loro dolore e di voler suffragare i loro morti. Si mostravano zelanti nel fare proseliti alla legge, ma con l'unico scopo di formare un numero maggiore di affiliati alla loro setta, più perversi di loro e figli di perdizione. Il loro insegnamento, infatti, era falsato ed arbitrario, ed essi interpretavano la legge a modo loro. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi e mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento dei frutti, essi le pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche come la menta, l'aneto e il cumino, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia con i loro soprusi, la misericordia coi loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravi trasgressioni. Questi erano doveri precisi e gravi che si dovevano compiere, mentre le opere di supererogazione potevano farsi e in ogni caso dovevano farsi con vero spirito di pietà e non per ipocrisia. Gli scribi e farisei, al contrario, temevano di contaminarsi, ingoiando un moscerino, e perciò filtravano i liquidi per evitare il pericolo di ingoiarne nel caso qualcuno, mentre ingoiavano in realtà trasgressioni così gravi contro lo spirito stesso della legge che in paragone si sarebbero potuti paragonare alla mole di un cammello. La loro purezza era tutta esterna e si curavano di lavare i piatti e i bicchieri diligentemente, senza badare a purificare la coscienza dai peccati. Erano perciò come sepolcri imbiancati, che sembrano belli all'esterno, mentre dentro sono pieni di putredine e di ossa. Gli scribi e farisei hanno fatto scuola nel mondo e dolorosamente si sono moltiplicati, specialmente tra quelli che lontani dalla vera Chiesa pretendono di rappresentare la vera religione. I poveri protestanti in questo sono stati e sono all'avanguardia di tutti i traviamenti moderni. Chi non conosce i puritanesimo di certe sette protestanti che si atteggiano a baluardi del buon costume, della fede e della carità. Eppure, proprio anche in mezzo ad esse cresce la corruzione, la miscredenza e l'odio implacabile. Si mostrano con falso splendore di pietà e di Bibbie, di pose mistiche, ma tutte queste apparenze sono solo filatteri e frange che nascondono l'orgoglio, la rapacità e la miseria morale. Troppo facilmente e troppo spesso si dice da certi cattolici da strapazzo che i protestanti, per esempio, sono gente per bene, o peggio, che sono migliori dei cattolici. Questo in generale possono affermarlo solo quelli che non conoscono che cosa sia pietà e pratica di virtù cristiane. Ecco, mi fermo, Claudio.
Sia benedetto e strabenedetto, diciamo, Don Dolindo, che è stato benedetto dallo Spirito Santo, che le spiega così bene le cose, no? Ma tu pensa, no, in pratica adesso noi cosa facciamo? Vedere all'esterno che siamo, cioè che aiutiamo il prossimo, che accogliamo, eccetera, eccetera, no? Però, ad esempio, ecco, filtriamo il moscerino. Noi abbiamo la Madonna che viene a dirci: il peccato della carne è il peccato che manda più anime all'inferno. Allora, diciamo che questi ingoiano i cammelli, perché in pratica nei confessionali questi peccati non vengono neanche considerati. Oggi sentiamo dire: ma voi convivete, ma diciamo vi volete bene, beh, ma se vi volete bene non è mica peccato, no? Per cui si giustificano i peccati, ma quando uno giustifica i peccati degli altri c'è da pensare che magari ne giustifica anche un po' che dei propri, ecco. Allora, la Madonna è venuta a dirci queste cose preoccupatissima per i peccati che mandano più anime all'inferno, che non si confessano, e quelli sono i cammelli, non sono i moscerini. Le mode scandalose, entrano in chiesa ragazze in braghette corte in canottiera e fanno anche la comunione, non si ha il coraggio di dire ciò che offende, ciò che profana il Tempio di Dio, è vero, ma non solo in chiesa, ma la cristiana non può andare così neanche in giro per le strade, per esempio, no? Queste cose non si dicono, ecco. Poi abbiamo tutte queste problematiche adesso che vengono avanti con le leggi che ci vengono imposte, vero, per scandalizzare anche i bambini, per benedire tutte le specie di unioni schifose. Io, diciamo, se una persona fosse semplice direbbe: dunque l'uomo com'è fatto e la donna com'è fatta, praticamente perché uno, diciamo, l'uomo possa mettere il seme nella donna dove deve nascere un bambino, per cui diciamo questo atto è un atto procreativo, naturale, perché anche tutti gli animali di questo mondo fanno questa cosa. Ora, diciamo, il disprezzo per il seme della vita è farlo andare dappertutto meno che nel posto giusto, ecco, e noi dobbiamo tacere a queste cose, ecco, ma dico, siamo semplici, non moltiplichiamo le parole, no? Ecco, il seme della vita, pensate che disprezzo dove va a finire, dove lo fanno finire, eh? Basterebbe questo. Allora, San Luigi, che dopo aver baciato sua moglie non si permetteva di baciare le reliquie, qui si fa la comunione, vero, si va a fare la comunione in peccato mortale, altro che bacio alle reliquie. Dico, pensate alla delicatezza del santo e pensate come siamo arrivati ad essere così rozzi, senza cuore, senza cervello, eh? E vuoi che il Signore benedica una situazione del genere? Purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve. I santi diceva: castigami, oh Signore, ma salvami. Per cui noi diciamo: Signore, castigaci, ma salvaci. Usa la misericordia del castigo. Castigaci, oh Signore, ma salvaci. E dobbiamo aggiungere: meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Signore, castigaci tu, perché gli uomini sono terribili, ecco, c'è da aver paura. Il profeta Davide l'ha detto: meglio cadere nelle mani di Dio che cadere nelle mani degli uomini. Prima che succeda questo scempio, Signore, provoca quello che vuoi, basta che gli uomini comprendano che hanno peccato e tornino a te umilmente dicendo: Signore, quello che è male ai tuoi occhi l'abbiamo fatto, ecco, purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve. Ecco, non vorrei aggiungere altre cose, perché io queste trasmissioni mi costano veramente tantissimo, perché mi sembra di essere voce di uno che grida nel deserto, ecco, e dico, non ho potere alcuno, vero? Però le devo dire queste cose, io sto male a dirle, perché vedo che qui con giri di parole si vuol nascondere la verità, no? La verità ci rende liberi, vedete che siamo schiavi, quelli che dovrebbero parlare sono schiavi, non sono più capaci di parlare, gridano e dicono altre cose ma ci girano intorno al problema reale, no? Ecco, noi, chi mi ama osserva i miei comandamenti. Non fornicare è già un peccato mortale se lo fanno tra un uomo e una donna. Immaginate se andiamo contro natura e se addirittura insegniamo i bambini a fare i peccati contro natura, eccetera, eccetera. Signore, castigaci, ma salvaci. Anna, hai da leggere il fioretto?
Certo, sì, sì. Recandosi un giorno San Giuseppe Calassanzio in visita a San Giovanni Laterano, e si trovò di fronte ad un folto gruppo di persone che cercavano di far entrare con forza un indemoniato nel Tempio, senza riuscirvi. Il santo, armato di fede viva, si avvicinò, lo prese per mano con le dita della sua destra, con le quali si eleva la santa ostia durante la messa, la santa messa. L'energumeno si lasciò condurre come un agnellino ed entrò nell'interno della basilica. Dopo alcuni anni gli fu domandato se il fatto era accaduto veramente e in che modo. La sua risposta fu semplice e nel medesimo tempo evasiva. Non conoscete la forza che hanno le dita consacrate di un sacerdote? Quale potere è dato ai sacerdoti di far scendere dal cielo il Verbo incarnato sui nostri altari? E quale rispetto e riverenza bisogna portar loro, anime così particolarmente elette dal Signore?
Pensa, dunque, se le dita hanno questo potere perché toccano, allora io mi domando, anche la lingua dei cristiani che fanno la comunione hanno il potere di dire la verità e la devono gridare, no? Perché la lingua dove si appoggia, vero, l'ostia santa non può essere una lingua doppia, non può essere una lingua che non dice la verità, perché hai ricevuto Gesù Cristo che è verità, per cui devi testimoniare di aver ricevuto Gesù Cristo dicendo quello che Gesù Cristo ha detto. Quando falsi o modifichi ciò che Cristo ha detto, sei un traditore della verità, e pensate quanti ce ne sono e fanno anche la comunione.
È vero.
Amen.
L'errore, sì, sì. Oggi sì, non si riesce più a distinguere l'errore dalla verità. La virtù,
no, diciamo
dalla
che
corsia.
Bisogna combattere, certo, quelli che dicono la verità, per cui diciamo, la persecuzione non è verso quelli che fanno il male,
certo,
ma è verso quelli che fanno il bene, no? Perché certo, Gesù Cristo è perseguitato, i santi sono perseguitati. San Giovanni Battista, che ha detto non ti è lecito stare con la moglie di tuo fratello, non ha detto a lui che stava con suo fratello, ma addirittura con la moglie di suo fratello, gli hanno tagliato la testa, perché, vedete, sgozzato, perché ha detto la verità, testimone della verità. Se San Giovanni Battista avesse detto sì, ma bisogna vedere anche le situazioni sociali, eccetera, eccetera, non gli avrebbero neanche tagliato la testa.
Certo, qualcosa di buono poteva nascere anche lì, questa è la strategia oggi di queste unioni. Qualcosa,
praticamente si giustifica tutti quelli che fanno il male, ma non si, diciamo, si è crudeli e diciamo senza pietà verso quelli che fanno il bene. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna.
Ave Maria.